Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti da Arnaldo Casali a tutti gli ascoltatori di Radio TNA per questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda. È la puntata numero 467 di Adesso in Onda e la 22esima della 10ª stagione del programma che è nato, ve lo ricordo, nel novembre del 2004 su Radio TNA e che da 2 anni va in onda anche su Teleterni. L'appuntamento su Radio TNA è il giovedì alle 11 e il venerdì alle 19, su Teleterni invece è il giovedì sempre a 12:30, poi il lunedì alle 12:30 e il mercoledì alle 16:30. Quella di oggi possiamo davvero definirla una delle più importanti puntate di quest'anno e non solo, perché vi trasmettiamo dal convento La Grottella di Copertino, dove stiamo per incontrare il nuovo vescovo di Terni, Narnia Melia, padre Giuseppe Piemontese. Padre Giuseppe Piemontese, ne abbiamo già parlato subito dopo la sua nomina qui ad Adesso in Onda, è un frate minore conventuale, un francescano. È stato dal 2009 al 2013 custode della Basilica di San Francesco in Assisi e dall'estate dell'anno scorso, quindi da un anno appena, è invece padre guardiano del convento di San Giuseppe da Copertino, appunto qui a Copertino. Noi lo stiamo per incontrare per quella che è la prima intervista in assoluto rilasciata da padre Giuseppe Piemontese dopo la nomina a vescovo di Terni. Padre Giuseppe, come penso saprete, verrà a Terni, farà il suo ingresso il 21 giugno, nello stesso giorno sarà anche ordinato vescovo proprio nella cattedrale di Terni alle 18, a ordinario saranno il cardinale Gualtiero Bassetti, anche lui è stato uno dei protagonisti di questa stagione di Adesso in Onda, lo abbiamo intervistato pochi giorni dopo l'annuncio della nomina a cardinale, ancora non era stato ufficialmente creato cardinale. Lo trovate ovviamente come tutte le puntate di Adesso in Onda, la potete riascoltare e anche rivedere su YouTube, trovate su reteblu.org tutto il nostro archivio. Piuttosto insolito direi quello di farsi ordinare all'interno della cattedrale, ma che significa sicuramente un legame molto profondo che il nuovo vescovo vuole subito instaurare con la diocesi di cui è diventato vescovo. Io appunto non tolgo altro tempo a lui, quindi ci sentiamo adesso un brano che ci introduce un po' anche al clima salentino, perché qui siamo proprio alla fine d'Italia, per così dire. Se il Papa, i cardinali lo avevano trovato alla fine del mondo in Argentina, Papa Francesco, il vescovo di Terni, l'ha appunto scelto alla fine d'Italia. Siamo in provincia di Lecce, appunto in Salento, e allora ci immergiamo un po' in questa atmosfera e incontriamo padre Giuseppe Piemontese per questa prima intervista da vescovo di Terni.
E fiaccole danzanti, lamelle dondolanti sul dorso della chiesa fiammeggiante. Vino, bancarelle, terra arsa e rossa, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. E continente se ne infischia non il vento, e continente se ne infischia non il vento. Mustafa viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa e ci dice tenetemi fermo, e ci dice tenetemi fermo. Il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. E dentro il cerchio bevo di un miscaravento e li vedo che la vita è quel momento. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passa, scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. Scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo, non mi passa.
Allora, siamo con padre Giuseppe Piemontese, pugliese, piemontese, umbro.
Sì, sono un frate francescano nato in questa terra di Puglia, a Monte Sant'Angelo, montagna dell'Arcangelo San Michele, e ho trascorso la mia vita tra la Puglia, l'Umbria, Assisi, di nuovo la Puglia e ora ritorno in Umbria.
Mi è venuto in mente quando è stata fatta la sua nomina, ho pensato subito, francescano, piemontese viene dal sud, mi ricorda il Papa. Queste corrispondenze, per lei Papa Francesco cosa ha rappresentato? Lei da francescano, quando ha mai pensato che un Papa potesse chiamarsi Francesco e che potesse essere un Papa che veramente riportava in qualche modo il messaggio in modo anche così radicale di Francesco? Io ho pensato che fosse quasi che sta facendo quello che avrebbe fatto Francesco se fosse diventato Papa.
Ma l'elezione di Papa Francesco è stata una sorpresa per tutti noi, anche per me. E la scelta del nome è ancora di più ha suscitato sorpresa, e comunque già in questa scelta si è intuito il programma del pontificato e il desiderio del Papa di riportare la Chiesa di Dio al Vangelo, a Gesù Cristo, e attraverso la testimonianza e l'esperienza di Francesco d'Assisi. Tutto questo è stato per noi un motivo di gioia, direi anche di orgoglio, ma anche di grande responsabilità, perché il Papa richiama anche noi alle nostre responsabilità e alla nostra testimonianza di francescani, un ritorno alle origini, alla cura, della nostra spiritualità, perché possa essere, come ai tempi di Francesco, un fermento per il mondo e per la Chiesa dei nostri giorni.
Questa duplice responsabilità, da una parte di essere discepolo di Francesco d'Assisi e l'altra di essere stato scelto da Papa Francesco, quindi diventare vescovo oggi è particolarmente anche importante e difficile.
Ma la scelta di Papa Francesco mi ha sorpreso, perché ritornando da Assisi pensavo di reimmergermi nella nostra realtà pugliese, e il capitolo provinciale mi aveva inviato qui nel santuario di San Giuseppe da Copertino per la cura sia e la custodia sia del santuario di San Giuseppe in Copertino sia di questo santuario della Grottella nel quale ci troviamo, un santuario dove San Giuseppe è vissuto per oltre 10 anni e che ha visto un po' la crescita della sua spiritualità, della sua santità, ha visto le sue estasi, i suoi voli e il modo come egli ha amato il Signore Gesù e la Madonna, appunto la Madonna della Grottella. Tutto questo, la chiamata di Papa Francesco è stata per me una sorpresa che insieme mi ha dato un po' di timore, un po' di paura, ma anche una spinta a rivedere il mio mondo, il mio modo di pensare, i miei progetti e a fare miei quelli della Chiesa. E circa il mio modo di pormi di fronte a questa novità, non ci sono dubbi, io sono un cristiano, un francescano, e mi sforzerò di continuare a vivere da cristiano e da francescano. È la mia sensibilità che mi porta a vivere in questo modo, la mia formazione di anni di vita francescana. Non che io riesca sempre, ci sia riuscito, ma almeno mi sforzerò di confrontare il mio modo di essere con l'ideale di Francesco che ho sposato già tanti anni fa.
Lei ha vissuto la Puglia tutta, diciamo, no? Perché è nato nel nord della Puglia, è stato tanti anni a Bari come ministro provinciale poi dei Frati della Puglia e adesso si trova all'estremo sud, potremmo dire. Cosa rappresenta per lei la sua regione?
Ma è chiaro che ognuno di noi vive legato alla propria terra, alle proprie radici, appunto io queste radici ho cercato di conoscerle e di assimilare i valori più belli che sono presenti qui. È una terra generosa, una terra di gente semplice e buona, è una terra che è stata plasmata, ecco, dal cristianesimo e che soprattutto a partire, ecco, dal mio luogo di nascita è stata plasmata dalla spiritualità e dall'amore per San Michele Arcangelo. E ovviamente San Michele Arcangelo ha costituito per il Medioevo, ma anche per i nostri giorni, un grande punto di riferimento. Molti santi, molti papi si sono recati pellegrini alla tomba dell'Arcangelo Michele, compreso il padre San Francesco, che forse molti non sanno, si fermò sul limitare della grotta dell'Arcangelo Michele perché non si sentiva degno di entrarvi. E a questo bisogna aggiungere, ecco, la presenza di San Nicola di Mira o di Bari, a cui la gente di Puglia è molto legata, e poi nei secoli una grande fioritura di santità e soprattutto di santità francescana, a cominciare dagli oltre 800 martiri di Otranto, tra i quali c'era un gruppetto di frati francescani, a San Giuseppe da Copertino, San Francesco Antonio Fasani di Lucera, un altro grande santo francescano, al beato Antonio Lucci, un vescovo francescano, compagno di San Francesco Antonio Fasani, vescovo di Bovino, e ultimamente alla grande testimonianza di San Pio da Pietrelcina, diciamo che è vissuto gran parte della sua vita appunto a San Giovanni Rotondo, a pochi chilometri da Monte Sant'Angelo. E non dimentichiamo da ultimo la grande testimonianza del vescovo Monsignor Antonino Bello, vescovo di Molfetta, anche lui terziario francescano. Ecco, queste sono alcune delle espressioni di santità della terra di Puglia che hanno costituito e costituiscono ancora oggi punti di riferimento per i cristiani della nostra regione. Ecco, in questa regione io mi sono formato, ho svolto il mio ministero e ora, ecco, ritorno un po' alle fonti, alla radice che è l'Umbria, Assisi, e l'Umbria, terra di santi e soprattutto di santi francescani.
Ecco, citato Don Tonino Bello, adesso appunto che diventa vescovo sarà un modello. Che cosa vuole, qual è il messaggio principale anche come vescovo che ha ricevuto da questo grande personaggio contemporaneo?
Ma io ho conosciuto Don Tonino Bello, l'ho incontrato personalmente un paio di volte e ho partecipato ai funerali sul molo di Molfetta, una serata indimenticabile. Ma nella vita ordinaria Don Tonino Bello era una persona molto normale e da vescovo era persona molto semplice. Ovviamente la sua interiorità, la sua spiritualità poi l'ha trasmessa l'amore per il Signore, per la Madonna, l'amore per i temi della pace, della giustizia, e l'amore per la gente, soprattutto per i poveri. Un ideale molto grande che lui ha vissuto con intensità e che lo ha poi consumato. E certamente lui sarà per me un punto di riferimento, un esempio. Cercherò, per quanto mi è possibile, cogliere, ecco, dalle ragioni delle sue scelte, dal suo modo di essere sacerdote e vescovo, di cogliere delle ragioni, ecco, delle motivazioni che mi spingono a non a copiare, ma diciamo ad avvicinarmi alla nuova realtà, ecco, con lo stesso entusiasmo, lo stesso desiderio di bene che lui ha avuto, ecco, su questi fronti nei quali lui particolarmente si è distinto.
Volevo parlare con lei anche di Francesco, del suo incontro con Francesco. Come è avvenuto? Quando è avvenuto? Quando ha scelto di dedicare la sua vita a lui, di seguirlo e di entrare quindi poi nell'ordine?
Ma posso dire di essere un francescano da sempre, perché nel mio paese natale, Monte Sant'Angelo, c'era una comunità francescana e io sono stato battezzato nella chiesa di San Francesco di Monte Sant'Angelo. E nella mia famiglia c'è stata la presenza di un mio zio, frate minore conventuale, tra l'altro omonimo, padre Giuseppe Piemontese Senior. E a lui e io ho guardato fin dall'infanzia e non nascondo che all'età di 10 anni avevo espresso il desiderio di diventare come lui. Alcune circostanze, alcune concomitanze mi hanno portato poi ad entrare nel seminario serafico qui della Puglia, che si trovava proprio qui a Copertino, quindi a 400 chilometri di distanza. Io all'età di 11 anni sono venuto qui e qui ho iniziato il mio cammino francescano, dove qui ho frequentato le scuole medie e il ginnasio, mentre il noviziato a Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, il liceo a Osimo. San Giuseppe da Copertino ha avuto un peso notevole nella mia formazione, 5 anni qui a Copertino, 3 anni di liceo in Osimo, e quindi qui è un po', si è consolidata la mia vocazione, e qui poi ho fatto la scelta definitiva con la professione solenne. Ho concluso i miei studi a Roma, alla Pontificia Facoltà Teologica di San Bonaventura, al Seraficum, dove poi ho conseguito la licenza in teologia, e dove, diciamo, sono stato ordinato sacerdote, quindi poi sono rientrato in Puglia per iniziare il mio ministero. E qui in Puglia, prima in parrocchia, in seminario, poi in parrocchia, poi a servizio della provincia, nella pastorale giovanile, vocazionale, e a livello locale, regionale, e poi come ministro provinciale, assistente dell'Ordine Francescano Secolare della Gioventù Francescana.
A un certo punto nella sua vita, dopo molti anni appunto di servizio qui nella sua terra, è stato chiamato per la prima volta in Umbria, proprio a custodire la tomba di Francesco e tutto ciò che poi è fiorito intorno.
Diciamo che nella mia vita ci sono state due chiamate inaspettate e in luoghi che io non conosco. Prima in Assisi, dopo aver terminato il mio servizio di ministro provinciale per 12 anni, pensavo che, secondo il suggerimento di San Francesco che i frati non stiano per lungo tempo in posti di comando, di responsabilità, pensavo di ritornare ad essere un frate normale, un frate come tutti gli altri, senza responsabilità dirette. E invece il ministro generale, ricordo bene, il giorno di San Michele Arcangelo del 1900, nel 2008, con una telefonata mi dice: guarda, stiamo pensando di mandarti in Assisi a fare il custode. Mi sembrava che mi crollasse un po' il mondo addosso, e comunque ho cercato di sottrarmi a questo portando delle ragioni, ma il ministro generale non ha sentito ragioni e ha confermato la sua decisione di inviarmi in Assisi come custode. Ecco, mi sono rimboccato le maniche, ho cercato di, anche lì una realtà completamente nuova, di conoscere i frati del Sacro Convento, i frati della custodia, tutte le dinamiche abbastanza complesse delle basiliche papali, le relazioni con la Santa Sede, con la diocesi, con i pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Ecco, e lì con molta umiltà e con... e diciamo con l'aiuto, ecco, di tanti fratelli ho svolto questo servizio, un servizio di onore per la custodia delle memorie della tomba del Serafico Padre e delle memorie legate a lui. E poi, quando ho terminato i 4 anni di servizio, il ministro generale mi ha concesso di rientrare in Puglia, quindi non nascondo un po' di soddisfazione in questa decisione. Ma adesso, dopo appena un anno, non è il ministro generale, ma è il Santo Padre che mi chiama a ritornare in Umbria. E anche qui ho cercato in qualche maniera di sottrarmi, ma di fronte alla richiesta del Santo Padre mi sono ricordato le parole di Francesco di essere sudditi e soggetti alla Santa Madre Chiesa, e quindi ho risposto accettando questo compito con molta titubanza, con molta preoccupazione, ma anche con una grande fiducia nell'aiuto e nell'assistenza del Signore, e confidando anche sulla preghiera di tanti fratelli e sulla collaborazione, ecco, dei fedeli di tutta la Chiesa, sui sacerdoti della Chiesa di Terni, Narnia, Amelia.
Cosa la preoccupa di più di questo nuovo incarico? La cosa che le mette più...
Ma per me è tutto nuovo. È tutto nuovo, è una diocesi nuova, una realtà che non conosco. Noi in genere, quando ci viene affidato un incarico, noi facciamo ricorso agli appigli che abbiamo a portata di mano, le conoscenze, e qui non conosco nessuno, l'unico appiglio è il Signore, e quindi mi affido a Lui. Ciò che mi preoccupa è, diciamo, un po' un senso di inadeguatezza di fronte a un compito così importante. Avverto il peso. Non c'è stato nessun corso per fare il vescovo, non c'è stato nessun periodo di preparazione, nessuno che mi abbia guidato, e quindi questo da una parte mi crea un po' di preoccupazione, andando incontro alla novità, anche se poi, ecco, ci penso e dico: bene, vuol dire che giorno dopo giorno mi sforzerò di conoscere la volontà del Signore e coglierò quanto il Signore mi manifesta per svolgere nella maniera migliore possibile questo compito che il Signore mi ha affidato. Quindi è un po' la novità, una novità che mi crea, che da una parte crea un po' di ansia, però mi provoca a porre nel Signore ogni fiducia e ogni confidenza.
È anche un cambio completo di stile di vita per un frate, immagino, rispetto a un prete. Per un frate c'è una differenza maggiore nel diventare vescovo, si viene in qualche modo privati della comunità, si deve andare a vivere in un modo molto diverso. Questo la preoccupa, per esempio?
Ma la comunità è un grosso sostegno. Sì, dicevano i santi, la mia più grande penitenza è la vita comune, però la fraternità è un grosso sostegno, un grande sostegno che aiuta, e questo diciamo che sarà un po' una delle novità a cui dovrò abituarmi, almeno in senso materiale. Poi io mi auguro, ecco, di creare una nuova comunità, una nuova fraternità con i sacerdoti, con le persone che mi staranno intorno, ma soprattutto con i sacerdoti. Ecco, la mia speranza è questa. Quando nella nostra esperienza francescana siamo trasferiti da un luogo in un altro, ecco, dobbiamo lasciare quei fratelli con i quali ci siamo un po' abituati a vivere, a lavorare, e inserirci in un'altra comunità, in un altro gruppo di fratelli che dobbiamo cominciare a conoscere, con i quali dobbiamo imparare a collaborare, a lavorare insieme. Ecco, io spero che l'assenza della fraternità conventuale sia colmata da una fraternità nuova, che mi auguro di poter stabilire, ecco, soprattutto con i sacerdoti, con i diaconi, con i seminaristi che il Signore vorrà darci. Ecco, questa è la mia speranza più grande, e ciò che chiederò al Signore, perché non mi faccia mancare, ecco, l'appoggio e il sostegno di questa nuova famiglia, di questa nuova fraternità che sento mia e che sono convinto non mi mancherà.
C'è anche un problema, ovviamente, di cui si è parlato tanto negli ultimi tempi, insomma, anche, come dire, tecnico della diocesi, insomma, economico, insomma, che anche, diciamo, sta al centro dell'ultimo anno e mezzo dell'amministrazione apostolica che c'è stato. Questo ovviamente è una delle questioni su cui lei avrà, come dire, i riflettori puntati. Questo discorso, soprattutto per un frate, per il quale appunto il discorso economico probabilmente meno, no? Di solito è al di fuori. Anche questo è un vantaggio per certi versi, lo vivrà come riuscirà, sarà un compito ancora più difficile. Come sta vivendo questa situazione, su cui, ripeto, forse anche in modo sbagliato, nel senso che poi ci sono cose anche più importanti probabilmente che aspettano un vescovo, però l'opinione pubblica ovviamente è concentrata soprattutto su quello.
Bene, questa è una domanda che penso mi faranno in molti. Vi dico come mi sto ponendo. Intanto c'è l'amministratore apostolico Monsignor Vecchi, che sta facendo un lavoro egregio in questo senso. E io lo ringrazio, perché in maniera intelligente, attenta, sta facendo chiarezza e sta anche avviando delle soluzioni. Questo mi incoraggia, mi dà sostegno. In secondo luogo, è chiaro che non possiamo nasconderci, ecco, la presenza di questo aspetto, che è importante, ma non è il principale. Io mi auguro che la gente capisca che l'aspetto più importante è quello dell'evangelizzazione, lasciarci evangelizzare e collaborare all'evangelizzazione e crescere nella vita comunitaria cristiana, nella santità. E su questo credo che dobbiamo un po' spostare l'accento, e mi auguro che anche la stampa si orienti di più in questa direzione, perché orientandoci in questa direzione allora capiremo anche che i temi economici sono temi importanti, ma non sono tutto. E i problemi che derivano da questo aspetto ci impongono innanzitutto una riflessione più diretta, più attenta sul nostro modo di vivere, sul nostro stile di vita, sulle scelte che facciamo. Questo è un tema che è posto a me come vescovo, è posto ai sacerdoti, ma è posto a tutta la comunità cristiana. La diocesi non è il vescovo, la diocesi non sono i sacerdoti, la diocesi siamo tutti, la Chiesa particolare siamo tutti, e credo che tutti debbano farsi carico di questo aspetto qui. Ecco, io mi auguro che se entreremo in una dimensione di maggiore semplicità, di maggiore sobrietà, se entreremo in una dimensione di sentirci corresponsabili tutti, ognuno che fa la sua parte, credo che i problemi emersi potranno essere risolti, appunto con l'aiuto di tutti, in una maniera più lineare e più serena. Detto questo, è chiaro che una volta che farò il mio ingresso mi avvicinerò ancora di più a questo aspetto qui, però è chiaro che non potrò risolvere da solo questo aspetto qui. Bisognerà che tutta la diocesi, ognuno per la parte che gli compete, ecco, dia un contributo, si rimbocchi le maniche per riportare su un livello di ordinarietà una situazione che se si prolunga per anni non può reggere assolutamente e che impedisce poi anche la crescita, diciamo, spirituale, cristiana di tutta la comunità diocesana. Allora, riassumendo, io non mi sottraggo alla verifica, all'attenzione a questo aspetto qui, ma dico che non è l'aspetto principale. Seconda cosa, questa situazione ci costringe tutti a fare un esame di coscienza e a rivedere il nostro stile di vita, come ogni buona famiglia, fare i passi che possiamo permetterci. E quindi se c'è da fare delle rinunce, se c'è da fare delle revisioni, bisognerà farle da parte di tutti. E in terzo luogo, io credo che nella soluzione dei problemi vivi che ci sono occorre una corresponsabilità del vescovo, collaboratori, sacerdoti, parrocchie, laici, ecco, perché il tutto sia portato ad una condizione di sostenibilità. Io spero e ho fiducia che tutti possano prendere coscienza di questo aspetto qui e ognuno possa fare la sua parte, in risposta anche alla fiducia che il Santo Padre ha avuto nei confronti della diocesi. Il Santo Padre ha avuto una grande fiducia sostenendoci in questo momento. Sarebbe un errore molto grave da parte nostra sottovalutare questo aspetto o far finta di niente. Ecco, con questi sentimenti io vengo, ce la metterò tutta, non sono né un amministratore né un esperto, sono un frate francescano che in maniera molto semplice cercherà di affrontare questi temi, ma conto sulla collaborazione di tutti.
Oltre alla questione economica, su cui sarà stato già appunto ampiamente informato, invece cosa sa di Terni? Abbiamo parlato del rapporto tra Rapaccioli e San Giuseppe da Copertino. Cos'altro conosce, cos'altro l'ha colpita di questa diocesi di cui sta per diventare il pastore?
Devo confessare che nonostante ogni giorno cerchi di leggere, di conoscere un po' di storia, di conoscere un po' la realtà, ancora conosco molto poco. Una cosa so, perché mi è stata detta e riferita da molte persone, che a Terni, la gente di Terni è una gente buona, laboriosa, brava. Il vescovo Vecchi dice è una gente di pasta buona, di pasta buona. E credo che questa valutazione, sostenuta anche da altre valutazioni, mi hanno incoraggiato, nel senso che bisognerà che abbia, cioè che anch'io mi ponga insieme a questa gente per fare un cammino insieme. Altre realtà conosco poco, sto cercando di conoscere i nomi dei sacerdoti, le parrocchie, i tre monasteri, le varie opere, soprattutto caritative, che la diocesi porta avanti, i vari progetti che porta avanti, sono aspetti molto importanti. Non mi sogno nemmeno da lontano di pensare di cominciare da zero, anzi c'è un cammino molto vivo, fervido, nel quale io mi inserisco e prenderò, ecco, come si usa fare nella staffetta, riceverò il mandato, il compito, ecco, da dove lo hanno lasciato Monsignor Paglia, Monsignor Vecchi, il testimone, lo prenderò e mi unirò al cammino che state facendo, cercando di sviluppare tutto ciò che di buono è stato fatto. Ultimamente Monsignor Vecchi ha consegnato una lettera pastorale, ripartire dal Vangelo. Ecco, quella lettera pastorale io la farò mia, perché è il frutto di una riflessione che a sua volta ha colto gli aspetti positivi del passato e li ha rilanciati nel tema della Evangelii Gaudium. Quindi la riprenderò e la farò mia, innanzitutto perché è un lavoro già fatto, sarebbe da sciocchi non valorizzare il lavoro bello e buono fatto precedentemente, e poi perché non c'è nessuna inversione di marcia da fare, c'è solo da proseguire, e anche in questo io ho molta fiducia che il cammino che è stato fatto e nel quale io mi inserisco sarà un cammino bello. Ovviamente ci sono tutti i temi legati al mondo del lavoro, al mondo sociale, al mondo della sofferenza, al mondo del carcere, l'immigrazione, che sono tutti aspetti che già vengono curati, dei quali io dovrò prendere coscienza e dovrò, ecco, farmene carico un po' alla volta, come il Signore mi ispirerà di fare.
L'ultima domanda, tornando proprio a Francesco, che l'ha frequentato molto Terni, è stata molte volte presente, ci sono diverse tracce, Eremi, Lo Spego, e poi appunto ci sono anche tutte e tre le famiglie francescane, i conventuali, i minori, osservanti e i cappuccini. Ora che lei si troverà da vescovo a gestire tutte e tre, pensa che, ecco, anche un ecumenismo francescano da questo punto di vista sarà favorito?
Ma la Terni francescana, ho avuto qualche sentore. La presenza di Francesco a Terni, la provenienza dei martiri, dei protomartiri francescani da Terni, la presenza di tutte le famiglie francescane è un segno che la spiritualità di Francesco è presente a Terni. Devo dire che questo per me è di grande conforto. Avere l'appoggio delle famiglie francescane nel mio ministero mi è di conforto e di aiuto.
Non ho citato le Clarisse, ovviamente.
Certo, tutte le famiglie, c'è il terzo ordine francescano. Ecco, è chiaro che io sono il vescovo di tutti, ma è chiaro che questi fratelli mi danno maggiore conforto, io confido su di loro, ecco, nel mio ministero. Credo che avremo la possibilità di sentirci ancora più fratelli, fraternità, e di rispondere un po' alle sfide che oggi il mondo ci pone, ecco, con uno stile francescano che a quanto pare oggi, proprio per l'impulso che dà Papa Francesco, è molto accetto, è molto vicino, ecco, ai bisogni e alle necessità del mondo d'oggi. Quindi la presenza del mondo francescano mi dà conforto, consolazione, conosco i ministri provinciali, conosco alcuni frati e questo mi dà incoraggiamento nel ministero che svolgerò.
Per salutarci, una priorità, un messaggio che vuole dare ai suoi fedeli in questo periodo che ci separa ancora?
Beh, intanto posso dire che ogni giorno penso alla realtà della Chiesa di Terni, Narni, Amelia, sia perché mi proietto già lì, sia perché sto studiando un po', sto cercando di conoscere. In secondo luogo, ecco, io vi ringrazio per le preghiere che state rivolgendo al Signore, per la mia persona, per il mio ministero, e posso assicurarvi che faccio altrettanto io ogni giorno. E infine, ecco, l'augurio che l'inizio di questo nuovo ministero possa costituire per tutti un nuovo inizio di vita cristiana, credenti e non credenti, appartenenti sacerdoti, diaconi, religiose, religiosi, laici, per tutti e innanzitutto per me, possa costituire un nuovo inizio affidato alla misericordia del Signore e nella letizia francescana.
Grazie.
Malinconia, ma se la vedra marmara girava, tutta la gente allora allegra stava. Lo primo anno caccia lo rapido, non me paria mo lo spingo il caso. Quando ora sei visti non mustiso, de sette parmi in mezzo misurato. Siamo faticamo, li consi agli cristiani li arrivamo, menava gnuni presso mulizzati, figliati la vignata me lasciati, c'è buono tutti insieme con facimo, figliare lo baruppo del lupino, menava gnuni me ci anni buscamo, facimo 12 ore e ponizzamo.